Questa sera noi ci occuperemo di uno dei figli di Giacobbe, Giuseppe, una figura straordinaria che meriterebbe ben di più che l'ora, il tempo a nostra disposizione. Giuseppe, fede e perdono. Leggiamo il testo base nell'Epistola agli Ebrei, capitolo 11, nella nostra galleria dei personaggi campioni della fede, versetto 22. Per fede Giuseppe, quando stava per morire, fece menzione dell'esodo dei figliuoli di Israele e diede ordini intorno alle sue ossa. Un testo un po' strano nella sua parte finale. Cominciamo col parlare della morte di questo personaggio, poi riassumeremo i tratti salienti della sua vita. E infatti, nel libro della Genesi, al capitolo 50, 24, Genesi 50, 24, Giuseppe disse ai suoi fratelli: io sto per morire, aveva 110 anni, ma Dio per certo vi visiterà. Erano in Egitto, erano i primi tempi del soggiorno dell'embrione popolo di Israele in Egitto, per certo il Signore vi visiterà e vi farà salire da questo paese, nel paese che promise con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. E Giuseppe fece giurare i figliuoli di Israele dicendo: il Dio per certo vi visiterà, allora trasportate di qui le mie ossa. Poi Giuseppe morì in età di 110 anni e fu imbalsamato e posto in una bara in Egitto. Come mai dette questo ordine di non lasciare le sue ossa in Egitto? C'era un motivo, ed era quello che il popolo di Israele non sarebbe rimasto in Egitto, perché il Signore aveva promesso la terra di Canaan. Quindi a un certo momento sarebbero usciti dopo parecchio tempo, quindi aveva fede nell'esodo ed erano appena arrivati in Egitto, ma aveva fede nelle promesse del Signore che si erano tramandate di padre in figlio, Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe e i suoi fratelli. Poi c'era un altro motivo: il paese di Egitto era il paese del culto dei morti, delle mummie. Ma lo sapete che l'Egitto campava, come il mondo di oggi, campava sui morti. Oggi c'è l'industria dei morti. Non so chi ha visto di voi un paio di mesi fa un servizio interessantissimo sul programma di Rai 3, Il caro estinto. Sono rimasto lì fino a mezzanotte a vederlo. L'industria del caro estinto, tutto il traffico dal punto di vista commerciale, dal punto di vista religioso, lo sfruttamento a catena del caro estinto, cioè il caro estinto non lo sfruttano più, ma sfruttano i parenti del caro estinto. Quindi sarebbe diventato, come personaggio eminente, ma questo era diventato vice faraone, ma vi immaginate voi? Era il secondo nell'impero egiziano, uno dei più potenti imperi del mondo. E quando uno diventava faraone, sapete cosa incominciava a fare? Incominciava a farsi costruire la tomba, un po' come adesso. Uno si fa un po' di soldi, si fa costruire la cappella. Ti immagini che bellezza? Essere sepolto nella cappella invece di essere sepolto nella terra nudo come gli altri, che so io. La gente ha l'ambizione di tramandare una parte di se stessi nelle tombe. Una volta ho visitato il cimitero dei mafiosi di Chicago. C'è un cimitero italiano, no? Tutti i nomi italiani, Gennaro Esposito, qui giace, eccetera. Una cosa lussuosissima, fatta di marmo. Il marmo in America è difficilissimo da trovare perché non ce n'è, viene importato. C'hanno molto legno, ma il marmo no. Ma se vedeste che sciccherie queste tombe, queste lapidi. Ebbene, tutti questi mafiosi, tutte persone oneste, tutti bravi, eccetera, candele, tutto. Una volta uno ha scritto al direttore di un grande settimanale: come mai nelle lapidi tutti sono onesti? E quello risponde, e cosa vuole che scrivano? Qui già c'è un imbroglione emerito, un furfante, un adultero, un ladro, un mafioso, mica si può scrivere quello. Allora, se le ossa di Giuseppe fossero rimaste in Egitto, le avrebbero adorate, come si adorava il faraone, che era un dio, il faraone. Quindi c'era la tomba del faraone, che era una grande piramide, come la piramide di Cheope, oppure la piramide di Chefren, o quella di Micerino, c'era tutta un'industria, imbalsamavano tutto. Imbalsamavano uomini, imbalsamavano animali. Hanno scoperto una necropoli di 15.000 mummie di gatti. Sì, è così. E mica l'hanno inventato adesso l'industria del carro estinto. C'era anche allora. E fruttava. Era un paese che campava sull'industria dei morti. E rendeva molto bene. Giuseppe dice, no, giuratemi che queste ossa, quando uscirete di qui, le porterete nel paese dei padri. Giuseppe dice, no, io non voglio essere adorato, portatemi via. Giuseppe voleva impedire l'adorazione del suo corpo. E infatti le ossa dopo 40 anni, o le hanno portate per 40 anni, nel deserto, arrivano dove? Arrivano in Israele. Che vita straordinaria quella di Giuseppe, figlio di Rachele, la donna, la prima moglie amata dal padre, da Giacobbe, che morì dando alla luce Beniamino, il fratello, ebbe soltanto due figli Rachele. A 17 anni questo giovanotto, un bellissimo ragazzo, avvenente, dice la parola di Dio, ricevette una bellissima veste in dono dal padre. Era il figlio della donna amata, e qui cominciano gli sbagli dei genitori, perché regalare un vestito soltanto a uno? Perché hai dimenticato gli altri? Certe volte noi genitori commettiamo degli sbagli. Non è che avesse pochi soldi, era ricchissimo, dai la veste a lui, dai agli altri. E quindi lì è incominciato, non soltanto per il fatto che aveva un vestito un po' particolare, ma è incominciato l'esperienza negativa tra Giuseppe e i suoi fratelli. Giuseppe, oltre che essere un bel ragazzo, era un ragazzo intelligente e faceva dei sogni. Ma i sogni gli erano dati certamente dal Signore, noi non era colpevole. E noi sappiamo che sogni fece. I sogni dei covoni che si inchinano davanti al suo covone. Poi il sogno del sole, della luna e delle stelle che si inchinano davanti a lui. Allora interviene il padre e dice, no, per favore adesso smettila, perché qui, ma che scherzi, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi, i tuoi fratelli e io, dovremmo inchinarci davanti a te? E fu proprio quello che accadde. E lì nacque di nuovo l'invidia. L'invidia che è uno dei peggiori tarli della vita dell'uomo e della donna. E incominciarono questi figli nati da tre madri diverse, di cui due serve, cominciano a odiare questo fratello, incominciano a vederlo di malocchio. E a un certo momento cosa fanno? Volevano ammazzarlo, però ce ne fu uno clemente che disse, no, non ammazziamolo. E ce ne fu un altro che conosceva il valore dei soldi, come si chiamava? Giuda. Lo vendettero a degli ismailiti che andavano in Egitto per 20 monete d'argento. Più tardi un altro Giuda venderà un altro per 30 monete d'argento. Giuseppe è la figura di Gesù Cristo. Giuseppe che va a cercare i suoi fratelli, Giuseppe che era amato dal padre, Giuseppe che fu sottoposto a tante umiliazioni, che venne sulla terra, servo fra i servi, schiavo fra gli schiavi, per redimerli. E Giuseppe arriva in Egitto. Dice qui il testo, capitolo 39 della Genesi, Giuseppe fu menato in Egitto e Potifar, ufficiale di Faraone, capitano delle guardie, un egiziano, lo comprò da quegli ismaeliti che l'avevano menato quivi, e l'Eterno fu con Giuseppe. Guardate come il Signore permette certe cose per il bene del suo popolo e per il bene dei suoi figli. Giuseppe era un bravo ragazzo, ma oggi noi diremmo era un figlio di papà, senza offendere nessun giovane. Un ragazzo che per poter fare qualche cosa aveva bisogno di passare attraverso la vita dura. E il Signore permise che passasse attraverso questa vita dura. E questo ragazzo non si ribellò, non sappiamo le sue reazioni. Probabilmente avrà avuto motivi di dubbio, momenti di scoraggiamento, è umano. Però si conservò fedele. E dice qui che l'Eterno fu con lui, versetto 3, e faceva prosperare nelle mani di Giuseppe tutto quello che intraprendeva. Quindi si vede che era un uomo abile, un uomo intelligente, un giovane capace. E quindi Giuseppe entrò nelle grazie del padrone. Disgraziatamente entrò anche nelle grazie della padrona. E qui incominciano i guai. Divenne il maggiordomo. E dice di nuovo il versetto 5, e da che l'ebbe fatto maggiordomo della sua casa e gli ebbe affidato tutto quello che possedeva, l'Eterno benedisse la casa dell'egiziano per amore di Giuseppe, e la benedizione dell'Eterno riposò su tutto quello che egli possedeva in casa, in campagna. Potifar lasciò tutto quello che aveva nelle mani di Giuseppe e non si occupava più di cosa alcuna tranne che del suo proprio cibo. Fermiamoci un attimo a considerare quanti anni avrà avuto questo ragazzo. Meno di 20 anni. Aveva già raggiunto un livello che altri forse nemmeno a 30, a 40 raggiungono. La casa egiziana, la casa del ricco egiziano, era una casa straordinariamente elegante, accogliente, piena di personale, piena di palmizi, di palmetti, di giardini, di cose belle, però era rovinata come tutto il resto del paese dall'idolatria, dalle nefandezze. L'idolatria egiziana era come quella dei babilonesi, degli assiri, degli ittiti, insomma era la depravazione. Qui la Bibbia dà poche pennellate, ma lascia che noi facciamo funzionare con la nostra fede anche il nostro cervello. E il seguito del testo ci fa capire dove viveva questo figlio di Dio, questo giovane. Dopo queste cose avvenne che la moglie del Signore di Giuseppe gli mise gli occhi addosso e gli disse: giaciti meco. Ma egli rifiutò. Aveva tutto. Gli mancava una cosa: di avere l'amicizia della padrona. Egli rifiutò. Giovani, non vergognatevi di rifiutare il peccato come non si vergognava Giuseppe. Non siate afflitti da un complesso di inferiorità. Siate dignitosi, siate retti. Dite no. Bisogna sapere dire no. Quando il diavolo viene lì e incomincia a trattare con noi, dobbiamo dire no. Ma non disse soltanto no. Fece uno studio biblico a questa bislacca, a questa signora oziosa, pelandrona che non sapeva come ammazzare il tempo. Egli rifiutò e disse alla moglie del suo signore: ecco, il mio signore non si informa da me di nulla che è nella casa e ha messo nelle mie mani tutto quello che ha. Egli stesso non è più grande di me in questa casa e nulla mi è divietato tranne che te, perché sei sua moglie. Cara signora padrona, ma che vai cercando? C'hai marito! E aggiunge: come dunque potrei io fare questo gran male e peccare contro Dio? Ma chi sono quelli che vengono a dirci che la legge è stata data al Sinai, al tempo di Mosè? Perché ci sono ancora persone così. Beh, qui Mosè è ancora di là da venire. Ma questo ragazzo dice: come potrei io peccare contro Dio? E non c'è il peccato se non c'è la legge. Quindi la legge non era ancora stata ricordata solennemente sul monte Sinai, ma c'era, c'era. E allora perché i nostri progenitori furono cacciati dal giardino di Eden? Quanti comandamenti avevano trasgredito? E allora perché Caino non commise nessun male quando ammazzò suo fratello Abele? La legge c'era, e come c'era? C'è sempre stata, da quando c'è l'uomo. È anteriore all'uomo. Come potrei fare questo gran male e peccare contro Dio? Un tempo, anche se c'era il male, perché è sempre esistito, quando qualcuno faceva certe cose di questo genere, era segnato a dito. Adesso vengono segnate a dito quelli che non le fanno. Giovani e meno giovani, qui il Signore ci vuole. E benché ella gliene parlasse ogni giorno, Giuseppe non acconsentì né a giacersi né a stare con lei. E allora succede quello che succede. Quando una donna è ferretta nel suo amor proprio, sì, anche gli uomini, ma specialmente le donne, una cosa terribile. Adesso gliela faccio pagare io questo. Cominciò a gridare, dicendo di essere stata aggredita da questo servitore ebreo e così via. E Giuseppe finì in prigione. Come mai Potifare non lo ammazzò? Ah, io credo che il signor Potifare conoscesse molto bene i trascorsi della signora Potifare e sua moglie. Perché lì ci voleva poco, eh? Quando accadeva una cosa simile lo facevano fuori e basta. E invece dice: ma chissà se è vero quello che dice questa. Sta bugiarda, sta magliarda. Mettiamolo in prigione, va, che forse di là potrà uscire. E Giuseppe finì in prigione. Cosa fece? Commise apostasia, cominciò a lamentarsi. Signore, come mai io sono qui in prigione? Basta, me ne vado dalla chiesa, finita. Perché Dio permette una cosa simile? Quanti cristiani io sento che dicono così? Perché non c'è Dio nel cielo? Oh, c'è, c'è. Solo che noi non riusciamo a capire le sue vie. E lì nel carcere fa prosperare tutto quello che passa per le mani di questo ragazzo. Ma era un uomo straordinario, perciò divenne viceré. E qui dice, versetto 21 del capitolo 39 della Genesi, ma l'Eterno fu con Giuseppe e spiegò a pro di lui la sua benignità, cattivandogli le grazie del governatore della prigione. E il governatore della prigione affidò alla sorveglianza di Giuseppe tutti i detenuti che erano nel carcere, e nulla si faceva quivi senza di lui. Il governatore della prigione non rivedeva niente di quello che era affidato a lui, perché l'Eterno era con lui e l'Eterno faceva prosperare tutto quello che gli intraprendeva. Che parole straordinarie! Il Signore, se noi siamo fedeli, fa piovere su di noi le sue benedizioni, le sue grazie, non ci risparmia le prove, però il Dio fa prosperare tutto quello che passa per le nostre mani, dal punto di vista spirituale e dal punto di vista materiale anche. Ma il Signore lascia in prigione questo giovane, e lì c'è la storia del copiere e del panettiere, di Faraone, che erano stati gettati in prigione, i sogni che fanno, e questo giovane interpreta i sogni che veramente si avverano. E allora dice al gran copiere, che viene liberato mentre l'altro panettiere viene impiccato: ricordati di me quando uscirai, che sono dentro qui ingiustamente. Ma l'ultimo versetto del capitolo 40 della Genesi dice: il gran copiere però non si ricordò di Giuseppe, ma lo dimenticò. Sembrava proprio dimenticato da Dio e dagli uomini. Ma non era così. Ed ecco che Dio manda il famoso sogno al faraone, un sogno che lo turba, il sogno delle spighe, il sogno delle vacche grasse, magre, delle spighe piene, delle spighe vuote. E allora, siccome c'erano in tutte le corti antiche questi maghi, questi indovini, che in genere appartenevano alla casta sociale, erano dei mangiapane a tradimento, a UFO, e ne mangiavano pane con panatico, certamente lì, e qualcosa riuscivano sempre, mettendosi d'accordo, a dire a questi bravi monarchi, che erano pieni di potere, ma erano ignoranti da una parte, superstiziosi dall'altra, con una gran paura in corpo di perdere il trono, di perdere il potere, eccetera, e questi ne approfittavano. Ma stavolta, quando vengono chiamati, fanno la stessa cosa come quelli che faranno alla corte di Nabucodonosor parecchio tempo dopo. Non sono capaci di combinare niente, perché non sanno niente. Una piccola parentesi: al principio dell'anno scorso, quanti maghi hanno indovinato quello che è accaduto poi in poche settimane, in pochi mesi, nelle nazioni dell'Est? Quanti? Nessuno, perché non sanno niente. E ci sono soltanto i gonzi che vanno lì a arricchire le loro saccocce, deridono la Bibbia e poi si inchinano a questi imbroglioni emeriti, mago di qui, mago di là, nomi esotici. Avrete un mago anche voi a Forlì, se non sbaglio, forse qualche maghessa. E la gente fa la coda, ma non legge mica la Bibbia, deride la Bibbia e quelli che la leggono. E andate lì a farvi derubare. Quella è la decima che si dà al diavolo, altro che decima. Danno anche la ventesima, la trentesima e il 50% a volte. Allora c'è il copiere che dice: mi ricordo i miei errori, ma guarda che c'è un giovane là nel carcere, un giovane che viene lì dal paese di Canaan, mi ha detto che sarei stato liberato, maestà. E allora subito la maestà, che era preoccupata perché questi imbroglioni non sapevano niente, ma non gli fu... non ci fu alcuno che li potesse interpretare al faraone i sogni. Ecco che arriva il giovane ebreo, che era lì nel carcere sotterraneo. Lo ripuliscono, certamente, gli mettono un vestito adatto alla circostanza e lo fanno apparire davanti al trono di Faraone. Noi non abbiamo mica un'idea, anche se studiamo l'archeologia, anche se visitiamo l'Egitto, non abbiamo mica l'idea di cosa fosse il faraone, il trono, la gloria, tutti i cortigiani, le cortigiane, i soldati, lì in questa grande sala del trono, e questo giovane ebreo che incomincia la sua carriera. E indovina i sogni, e dice, senza star lì a tergiversare: ci saranno 7 anni di abbondanza e ci saranno 7 anni di carestia. Maestà, trova un uomo adatto, perché quando c'è l'abbondanza non la sperperi, costruisca dei granai, ammassi tutto questo grano, perché ci sarà da soffrire la fame. Il faraone cosa dice? Dice: dove posso trovare un uomo come te? E questo ragazzo, questo uomo oramai, a 30 anni circa, esce dal carcere e diventa viceré di Egitto. A questo punto c'era o no da perdere la testa? C'era da perdere la testa o no? Ma certo che c'era da perdere la testa. La perdiamo per poco meno noi altri. A volte uno che fa il bigliettaio, va a fare il manovratore, si monta subito la testa. Uno che prima mangiava pane e saliva, poi mangia pane e formaggio o qualcos'altro, subito sembra che sia diventato l'imperatore del Perù. Questo qui la testa non se l'è montata, perché era un uomo di fede, era un campione e aveva non soltanto le capacità, era anche modesto. È difficile trovare persone così, ma il Dio ci ordina di essere così, altrimenti cosa valgono i nostri talenti? Niente. Io ho visto tanti cristiani che avevano un mucchio di talenti, tanti giovani che sono passati dalle nostre scuole. Dove sono oggi? Non lo so, sono fuori. Perché i talenti non erano sotto il controllo della fede. E se i talenti non sono controllati dalla fede, non valgono niente. Ma Giuseppe controllava questi talenti. I compratori di grano, chi vede arrivare? Vede arrivare i suoi fratelli e non lo riconoscono. E come potevano immaginare che Giuseppe era diventato viceré di Egitto? Chi mai poteva immaginare una cosa simile? Poi era tutto agghindato, suppongo, all'egiziana, con la barba posticcia che si toglievano la sera quando andavano a letto. Poi ci avevano lì quella specie di drappo colorato, forse con il serpente ureo che faceva capolino, come avevano i grandi egiziani. Giuseppe li tratta aspramente. E allora vuole sapere se Beniamino era ancora vivo, perché Beniamino non c'era, era suo fratello, figlio di Rachele. Portatemelo qua. Ma no, 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 ma avete un padre? Sì, abbiamo un padre vecchio così. Ma quanti eravate? Dice, siamo qui noi, poi ce n'è uno piccolo, l'altro non è più. Di viceré di Egitto. Dai, dai, riesce a farsi portare Beniamino, il povero Giacobbe schiantato dalla perdita del figlio che piangeva per morto, perché quei fratelli cattivi, cosa no? Hanno ammazzato una bestiola, hanno intinto il vestito che era stata la cagione del loro odio, della loro invidia, e gliel'avevano portato al padre. Certo che avevano un cuore duro questi qui, eh. Gli portano il vestito e dicono al padre: è il vestito del tuo figliuolo, forse una mala bestia l'ha ammazzato. Che crudeltà, che cattiveria, che miseria! E Giuseppe voleva vedere se questo cuore si era intenerito. E loro non sapevano che, mentre parlavano, quello capiva, perché pensavano fosse un egiziano, invece capiva che dicevano: tutti questi guai ci capitano perché abbiamo venduto nostro fratello, quindi il rimorso che faceva capolino lì, no? Finalmente Giuseppe non ne può più. Dice ai servitori: extra omnes, non glielo disse in latino, glielo disse in egiziano: fuori tutti, chiudete le porte. E dice, dai, in un gran grido, piange, dice: io sono Giuseppe, vostro fratello, mio padre, sta bene? Giuseppe, nostro fratello, questi qui erano sbigottiti. Ma com'è possibile una cosa simile? Quello gli prese un colpo lì che per poco non morivano schiantati, come se gli avessi colpiti un fulmine. E quest'uomo che sta lì a spiegare perché era successo questo, perché era successo quell'altro, e dice: non siete mica stati voi, è stato Iddio. Guardate lo spirito di perdono che aveva quest'uomo. Cosa avrebbe potuto fargli? Come minimo metterli in galera, come avevano permesso, vendendolo, andasse in galera. E invece no, lo spirito di perdono non fa così. È stato Iddio che ha fatto questo affinché una grande nazione rimanesse in vita. E allora li conforta, li aiuta, cioè non dovete essere tristi. E quelli non sapevano cosa dire. Ed ecco che Giacobbe scende in Egitto. Giacobbe e Giuseppe si incontrano. Si presenta Faraone, benedice il Faraone. Come mai tutta questa amicizia, questa disponibilità dei faraoni verso gli ebrei? Perché erano degli Ixos, i re pastori che dominavano da parecchio tempo l'Egitto, cioè erano stati degli invasori semitici che avevano cacciato i principi di Tebe e si erano installati, e quindi vedevano di buon occhio dei semiti come Abramo e come Giacobbe, e misero a disposizione di questa grande famiglia, misero una delle terre più ricche del delta del Nilo, la regione del Goshen, dove c'era erba per il bestiame, eccetera, eccetera. Giacobbe vive 17 anni in Egitto, poi muore. Ma qui arriva il brutto. I fratelli si erano detti, ma finché campava papà, Giuseppe ha fatto il bravo, ma chissà adesso che è morto papà, cosa combinerà? E allora gli mandano una delegazione a dire al loro fratello viceré quello che si trova qui scritto nel capitolo 50 della Genesi. I fratelli di Giuseppe, versetto 15, quando videro che il loro padre era morto, dissero, chissà se Giuseppe non ci porti odio e non ci rende tutto il male che gli abbiamo fatto. E mandarono a dire a Giuseppe, tuo padre, prima di morire, detto quest'ordine, dite così a Giuseppe, de perdona ora i tuoi fratelli, il loro misfatto e il loro peccato, perché ti hanno fatto del male, de perdona dunque ora il misfatto dei servi dell'Iddio di tuo padre. E Giuseppe, quando gli fu così parlato, pianse, e i suoi fratelli vennero anch'essi, si prostrarono ai suoi piedi, una volta di più, e dissero, ecco, noi siamo tuoi servi. E Giuseppe disse loro, non temete, perché sono io forse al posto di Dio? Voi avevate pensato del male contro a me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene, per conservare in vita un popolo numeroso. Ora dunque non temete, io sostenterò voi i vostri figliuoli. E li confortò e parlò al loro cuore. Che figura straordinaria Giuseppe, la figura di Gesù Cristo, del quale era il tipo. Che cosa disse Gesù mentre lo inchiodavano sulla croce? Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Chi erano questi che non sapevano quello che facevano? Prima di tutto erano i soldati romani, gli esecutori dell'ordine che veniva da dove? Sì, veniva dal governatore romano Ponzio Pilato, che aveva dato il benestare, anche se non era d'accordo e vedeva che era un innocente, si lavò le mani e disse arrangiatevi. Ma chi erano i mandanti? Erano i sacerdoti, era il Sinedrio. Tutti non sapevano quello che facevano. E questa è la grandezza dell'amore e del perdono. Vedere dietro i torti che ci fanno, non soltanto uomini e donne, ma vedere il maligno che prende possesso di qualcuno e gli fa fare quello che vuole. Perdona loro, non sanno quello che fanno. Fratelli e sorelle, siamo noi pronti a essere nella nostra vita dei Giuseppe? Anche noi abbiamo ricevuto dei torti dai nostri fratelli, forse dalle nostre sorelle, non dei torti così, come ricevette lui. Però cosa facciamo? Dimentichiamo o diciamo perdono ma non dimentico? Cioè non perdono niente, in altre parole. La fede non è soltanto la perseveranza che ebbe Abele. La fede non è soltanto azione continua come quella di Noè. Non è soltanto disponibilità come quella di Abramo. E preghiera, come quella di Giacobbe. La fede è perdono. A volte noi soffriamo nella nostra vita. Abbiamo una vita spirituale arida. Veniamo in chiesa così. Qualche volta veniamo con mezz'ora, un'ora di ritardo, quando si canta l'ultimo inno. Non è che collaboriamo molto. Sapete perché? Perché non abbiamo perdonato. E forse non abbiamo nemmeno il coraggio di riconoscerlo che non abbiamo perdonato. Questi campioni erano uomini, come noi. Sono stati provati dal Signore. Sono rimasti fedeli. Dice Giuseppe, ma voi avete ancora paura, ma voi pensavate, fratelli miei, che io vi ho perdonati soltanto perché il papà era vivo? Ma allora non avete capito niente. Ma io vi ho perdonati, basta, finito. Avevate pensato di fare del male, mi avete fatto del male, ma Dio l'ha trasformato il male, e Dio trasforma il male in bene. Se noi arriviamo, con l'aiuto del Signore, a ripetere questa esperienza di perdono di Giuseppe, fratelli, siamo sulla buona strada, ma se invece li siamo sempre lì come i muri ingrugniti, sempre lì tesi, perché non possiamo dimenticare. Ah, siamo dei cristianucci di dozzina, fratelli e sorelle. Gesù Cristo ha detto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Avere questa grandezza d'animo, avere, riconosciamolo, un pizzico di eroismo, come avevano un pizzico o una manciata di eroismo questi uomini di cui stiamo studiando le gesta. È questo che il Signore ci invita a fare questa sera. Ci invita a meditare, ci invita a riflettere e ci invita a decidere. Noi siamo in un mondo dilaniato dall'odio, dalla vendetta, ma non soltanto il mondo. Ci sono anche dei cristiani che sono dilaniati dall'odio, ci sono delle chiese con questi problemi. Se non ci rifacciamo questi personaggi, che erano tutti tipi di Gesù Cristo, avremo una vita poverella, scalderemo le panche delle nostre chiese, ma non andremo molto più in là. E quando ci presenteremo davanti a Gesù Cristo, che cosa gli risponderemo? Io ho avuto tanti torti. Mi hanno fatto del male, mi hanno criticato, mi hanno perseguitato. Come siamo bravi a fare la lista. E Gesù Cristo ci dirà: più di me? Che nessuno ha sofferto più di noi. Queste sono le cose che noi dobbiamo mettere nel nostro bilancio. A queste cose dobbiamo pensare nel corso di questa settimana di risveglio. Che sia veramente un risveglio interiore, che la grazia del Signore ci tocchi, ci riconverta. Adesso voglio farvi una domanda, però non voglio una risposta, ve la faccio soltanto, rispondete nel vostro cuore. Chi più chi meno, abbiamo ricevuto tutti dei torti, delle ingiustizie, e abbiamo patito spesso molto. Siete riusciti a perdonare come perdonò Giuseppe i suoi fratelli? Io so che siete riusciti, forse non tutti, ma so che siete riusciti. E se siete riusciti, ditemi la verità, non è stata una gioia immensa che avete avuto nel vostro cuore? Io l'ho provata questa gioia, è stata una battaglia dura, ma sono riuscito a perdonare e mi sono sentito come se mi avessero tolto un peso dalle spalle, perché io sono un predicatore dell'Evangelo. Come faccio ad andare a predicare agli altri se io poi non faccio quello che dico agli altri di fare? Fare un discorso non è tanto difficile. I predicatori devono parlare di Dio agli uomini e devono parlare degli uomini a Dio. Dobbiamo cercare di capire lo spirito della parola di Dio, non soltanto la lettera, lo spirito, e dire: Signore, aiutaci, Signore, aiutami a perdonare, fa che possa vincere, vi sentirete meglio anche di salute. È perciò che questa sera, prima che noi cantiamo l'inno finale, io vorrei che noi passassimo alcuni momenti, rimanendo seduti, in silenzio per riflettere e per chiedere con una preghiera silenziosa al Signore di aiutarci, se non siamo ancora riusciti a perdonare a qualcuno. Che Dio ci aiuti affinché noi possiamo avere una vita spirituale piena, ricca, esuberante. Amen.